ebbi la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Buon sabato amici ascoltatori, Luca Collodi in diretta da Roma, sono le 17.05, io saluto Gustavo Messina questo pomeriggio per la parte tecnica con Luciana Fantini. Questa mattina il Papa ha rivolto un bellissimo discorso in un incontro con il presidente della regione Lombardia, con i vescovi delle città della Lombardia più colpite dal virus del Covid, ma soprattutto a tanti medici e infermieri che hanno lavorato nei reparti del coronavirus aiutando e salvando tantissime persone, vivendo momenti anche molto difficili. E allora noi in questo mondo alla radio di oggi vogliamo darvi questo documento sonoro molto importante del discorso del Papa alle delegazioni della Lombardia. Prego Gustavo Messina e Luciana Fantini di far partire questo documento audio. Vi ricordo che l'incontro è avvenuto questa mattina in Vaticano.
Cari fratelli e sorelle, benvenuti. Ringrazio il Presidente della Regione Lombardia per le sue parole. Saluto cordialmente l'Arcivescovo di Milano, i Vescovi di Bergamo, Brescia, Cremona, Crema e Lodi e le altre autorità presenti. Saluto i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, quelli della protezione civile e gli alpini. Saluto i sacerdoti e le persone consacrate. Siete venuti in rappresentanza della Lombardia, una delle regioni italiane più colpite dall'epidemia di Covid-19, insieme al Piemonte, all'Emilia-Romagna, al Veneto, segnatamente voi, Euganeo, che è rappresentato dal Vescovo di Padova. Oggi idealmente abbraccio anche queste regioni. Saluto gli esponenti dell'ospedale Spallanzani di Roma, presidio medico che si è molto prodigato nel contrasto al virus. Nel corso di questi mesi travagliati, le varie realtà della società italiana si sono sforzate di fronteggiare l'emergenza sanitaria con generosità e impegno. Penso alle istituzioni nazionali e regionali, ai comuni, penso alle diocesi e alle comunità parrocchiali e religiose, alle tante associazioni di volontariato. Abbiamo sentito più che mai viva la riconoscenza per i medici, gli infermieri e tutti gli operatori sanitari, in prima linea nello svolgimento di un servizio arduo e a volte eroico. Sono stati segno visibile di umanità che scalda il cuore. Molti di loro si sono ammalati e alcuni purtroppo sono morti nell'esercizio della professione. Li ricordiamo nella preghiera e con tanta gratitudine. Nel turbine di un'epidemia con effetti sconvolgenti e inaspettati, la presenza affidabile e generosa del personale medico e paramedico ha costituito il punto di riferimento sicuro, prima di tutto per i malati, ma in maniera davvero speciale per i familiari, che in questo caso non avevano la possibilità di fare visita ai loro cari. E così hanno trovato in voi, operatori sanitari, quasi delle altre persone di famiglia capaci di unire alla competenza professionale quelle attenzioni che sono concrete espressioni di amore. I pazienti hanno sentito spesso di avere accanto a sé degli angeli che li hanno aiutati a recuperare la salute e nello stesso tempo li hanno consolati, sostenuti e a volte accompagnati fino alle soglie dell'incontro finale con il Signore. Questi operatori sanitari, sostenuti dalla sollecitudine dei cappellani degli ospedali, hanno testimoniato la vicinanza di Dio a chi soffre. Sono stati silenziosi artigiani della cultura della prossimità e della tenerezza. Cultura della prossimità e della tenerezza. E voi siete stati testimoni. Anche nelle piccole cose, nelle carezze, anche col telefonino collegare quell'anziano che stava per morire col figlio e la figlia per congedarle, per vederle l'ultima volta. Piccoli gesti di creatività, di amore. Ci ha fatto bene a tutti questo. Testimonianza di prossimità e di tenerezza. Cari medici e infermieri, il mondo ha potuto vedere quanto bene avete fatto in una situazione di grande prova, anche se esausti. Avete continuato a impegnarvi con professionalità e abnegazione. Ma quanti medici e paramedici, infermieri, non potevano andare a casa e dormivano lì dove potevano perché non c'erano dei letti nell'ospedale. E questo genera speranza. Lei ha parlato della speranza. Siete stati una delle colonne portanti dell'intero paese. A voi qui presenti e ai vostri colleghi di tutta l'Italia vanno la mia stima, il mio grazie sincero e so bene di interpretare i sentimenti di tutti. Adesso è il momento di fare tesoro di tutta questa energia positiva che è stata investita. Non dimenticare. È una ricchezza che in parte certamente è andata a fondo per tutto, nel dramma dell'emergenza, ma in buona parte può e deve portare frutto per il presente e il futuro della società lombarda e italiana. La pandemia ha segnato a fondo la vita delle persone e la storia delle comunità. Per onorare la sofferenza dei malati e dei tanti defunti, soprattutto anziani, la cui esperienza di vita non va dimenticata, occorre costruire il domani. Esso richiede l'impegno, la forza e la dedizione di tutti. Si tratta di ripartire dalle innumerevoli testimonianze di amore generoso e gratuito che hanno lasciato un'impronta indelebile nelle coscienze e nel tessuto della società, insegnando quanto ci sia bisogno di vicinanza, di cura, di sacrificio per alimentare la fraternità e convivenza civile. E guardando il futuro, no? Mi viene in mente quel discorso nel lazzaretto del Fra Felice nel Manzoni, con quanto realismo guarda la tragedia, guarda la morte, ma guarda il futuro e porta avanti. In questo modo potremo uscire da questa crisi spiritualmente e moralmente più forti. E ciò dipende dalla coscienza e dalla responsabilità di ognuno di noi. Non da soli, però, ma insieme con la grazia di Dio. Come credenti ci aspetta testimoniare che Dio non ci abbandona, ma dà senso in Cristo anche a questa realtà e al nostro limite. Con il suo aiuto si possono affrontare le prove più dure. Dio ci ha creato per la comunione, per la fraternità ed ora più che mai si è dimostrata illusoria la pretesa di puntare tutto su se stessi. È illusorio. di fare dell'individualismo il principio guida della società. Ma siamo attenti, perché appena passata l'emergenza è facile scivolare, è facile ricadere in questa illusione, è facile dimenticare alla svelta che abbiamo bisogno degli altri, di qualcuno che si prenda cura di noi, che ci dia coraggio. Dimenticare che tutti abbiamo bisogno di un padre che ci tende la mano, pregarlo, invocarlo, non è illusione. Illusione è pensare di farne a meno. La preghiera è l'anima della speranza. In questi mesi le persone non hanno potuto partecipare di presenza alle celebrazioni liturgiche, ma non hanno smesso di sentirsi comunità. Hanno pregato singolarmente o in famiglia, anche attraverso i mezzi di comunicazione sociale, spiritualmente uniti e percependo che l'abbraccio del Signore andava oltre il limite dello spazio. Lo zelo pastorale e la sollecitudine creativa dei sacerdoti hanno aiutato la gente a proseguire il cammino della fede e a non rimanere sola di fronte al dolore e alla paura. Questa creatività sacerdotale, che ha vinto alcune poche espressioni adolescenti contro le misure delle autorità, che ha l'obbligo di custodire la salute del popolo. La maggioranza sono state obbedienti e creativi. Ho ammirato lo spirito apostolico di tanti sacerdoti che andavano col telefono e a bussare le porte, a suonare le case, ma ha bisogno di qualcosa, io le faccio le spese, mille cose, ma vicinanza, la creatività, senza vergogna. Questi sacerdoti che sono rimasti accanto al loro popolo nella condivisione premurosa e quotidiana sono stati segno della presenza consolati di Dio. Sono stati padri, non adolescenti. Purtroppo non pochi di loro sono deceduti, anche come i medici e il personale paramedico. E anche tra voi ci sono alcuni sacerdoti che sono stati malati e grazie a Dio sono guariti. In voi ringrazio tutto il clero italiano che ha dato prova di coraggio e di amore alla gente. Cari fratelli e sorelle, rinnovo a ciascuno di voi e a quanti rappresentate il mio vivo apprezzamento e per quanto avete fatto in questa situazione faticosa e complessa. La Vergine Maria venerata, nelle vostre terre, in numerosi santuari e chiese, vi accompagni e vi sostenga sempre la sua materna protezione. E non dimenticare che il vostro lavoro, tutti voi, medici, paramedici, volontari, sacerdoti, religiosi, laici, che avete fatto questo, avete incominciato un miracolo, avete fede. E come diceva quel sarto teologo mancato, mai ho trovato che Dio abbia incominciato un miracolo senza finirlo bene. Che finisca bene questo miracolo che voi avete incominciato. Da parte mia continuo a pregare per voi e per le vostre comunità e con affetto vi imparto una speciale benedizione apostolica. E voi, per favore, non dimenticatevi di pregare per me, ne ho bisogno. Grazie.
Così questa mattina Papa Francesco ha parlato ai vescovi delle città lombarde, a tanti medici e infermieri che hanno lavorato nei reparti del Covid-19 e al presidente della regione Lombardia. Ma restiamo in tema di virus perché cambiamo argomento e saluto il segretario generale della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II, il dottor Ruggero Ricco. Grazie per essere sulla Radio Vaticana.
Buonasera a voi tutti.
Cambiamo tema, ma diciamo restiamo a parlare delle conseguenze del Covid. Abbiamo prima sentito il Papa ringraziare per la prossimità e la tenerezza i medici, gli infermieri, i sacerdoti e quanti hanno lavorato per il bene comune durante la pandemia, temi che lui stesso ha ripreso più volte anche durante le celebrazioni della messa a casa Santa Marta la mattina alle 7. Con lei vogliamo approfondire un altro tema, quello del gioco d'azzardo e dell'usura. Come è andata durante la pandemia questo elemento?
Questa emergenza sanitaria, fra le tante cose che ha provocato, ha messo in evidenza quelle che sono, diciamo, le fragilità del nostro paese e della nostra economia. E si è scoperto un pochettino che tutto il nostro sistema economico è insufficiente alle risposte che queste nuove necessità pretendono. L'usura è un fenomeno, come tutti sappiamo, sotterraneo, forse l'unico reato in cui l'usurato e l'usuraio sono conniventi. L'usurato riesce a denunciare l'usuraio soltanto quando non ce la fa più e in momenti estremi prende coraggio e denuncia l'usuraio. Gli effetti pertanto, cioè gli effetti di tutta questa situazione li potremo vedere nel tempo. L'usura che in questi periodi normalmente si sviluppa è la cosiddetta usura di vicinato, quella diciamo che esiste fra le famiglie. La grande usura ha obiettivi molto più ambiziosi, molto più ampi, cioè mira ad impossessarsi delle attività economiche, ad entrare nel tessuto, come dire, economico della società. Quello che servirebbe adesso, proprio per contrastare la piaga dell'usura, sarebbe proprio quella di dare la possibilità alle famiglie, alle persone indigenti, a chi non ce la fa, dare denaro liquido in tasca per affrontare le prime spese, perché altrimenti si trova sempre l'amico ben pensante che si offre per aiutare il soggetto che ne ha bisogno, ma poi alla fine, più che aiutarlo, diciamo, lo rovina. Non a caso gli usuraghi, non so, credo in tutta Italia, ma dalle parti nostre gli usurai vengono chiamati cravattari, perché appunto come una cravatta prendono per il collo le persone.
Lei si trova in Puglia, in questo momento è collegato da Bari.
Esattamente.
Ricco, durante la pandemia il gioco è stato ancora un elemento da attenzionare o no?
Allora, uno dei fenomeni che mi fa piacere dire, la pandemia ha avuto un effetto positivo, nel senso che con la chiusura delle sale da gioco i giocatori non hanno potuto giocare, di questo si lamentano i concessionari appunto delle sale da gioco. Molti ludopatici hanno, anche se involontariamente, hanno dovuto fare una cura dimagrante, nel senso che hanno dovuto rinunciare al gioco perché anche le sale da gioco erano chiuse. Magari si sarà sviluppato, ma questo fenomeno non è conosciuto, si sarà sviluppato il gioco clandestino, ma comunque quello che viene chiamato gioco legale, che poi legale proprio non lo è soltanto un gioco riconosciuto, ha dovuto anche lui avere uno stop, un momento di fermo. Perciò diciamo una delle conseguenze, a questo punto direi positive, del coronavirus è stato proprio quello di evitare che le persone si continuassero a rovinare con il gioco d'azzardo. L'anno scorso gli italiani hanno speso circa 110 miliardi di euro nel gioco. Cifra che, se fosse stata, come dire, investita o utilizzata nell'economia normale, nell'economia produttiva, avrebbe finalmente creato quella richiesta interna che tutti quanti lamentano. Adesso si parla appunto della richiesta interna, l'economia interna ha un momento di crisi perché la gente non riesce a spendere, non riesce a comprare. se tutto questo denaro fosse stato impiegato per acquistare beni o servizi, tutta l'economia ne avrebbe beneficiata, invece è stata sperperata nel gioco, nelle macchinette, nei gratta e vinci, con l'illusione, appunto, specialmente per i giovani, di affidare il proprio futuro alla diabendata e non al lavoro, che dovrebbe essere appunto il faro di tutte le economie, di tutte le economie serie. Va.
Ecco, Ricco, lei ha usato il termine economia, quindi gioco d'azzardo, usura. C'è un modello economico oggi in atto che favorisce questo tipo di limite nel sistema?
Allora, diciamo che il nostro modello economico, a detta dei più, è un modello economico fallimentare, che ha prodotto, come dice Papa Francesco, appunto gli scarti, produce scarti nella società, produce enormi diseguaglianze che sono il prodromo di cose ben più serie, come la mancanza di democrazia, le rivolte sociali e così via, e ha prodotto anche il sovraindebitamento, questa corsa ai consumi, questa corsa ad acquistare cose che magari un soggetto non si può permettere, ma con l'illusione di pagare fra 3 mesi, 5 mesi, 8 mesi, la gente si è appunto indebitata. Allora, molti economisti sono d'accordo nel dire che questo modello economico è un modello economico che non regge. Si sta facendo strada una nuova economia che si chiama economia civile, un'economia che cerca di coniugare il benessere del singolo con l'economia generale del paese. Non è possibile consumare più di quanto il nostro pianeta, che è limitato, e le nostre risorse naturali, anch'esse limitate, possono riuscire a recuperare. Noi adesso stiamo vivendo consumando parte della natura.
Enrico, questa economia civile, quindi più attenta alla persona, all'ambiente, al bene comune della società, trova però una forte opposizione politica ed economica nei grandi gruppi finanziari.
Certo, allora fino a qualche tempo fa l'etica e l'economia vivono un rapporto conflittuale. Anticamente l'economia era una costola dell'etica, cioè l'economia cercava di gestire meglio le attività, dalla parola appunto economia, della famiglia. Da un certo punto in poi l'etica ha vissuto una vita a sé stante e si è fondata su una specie di conflittualità si è creata fra l'economia e l'etica. L'etica ha visto nell'economia, come dire, un avversario, e l'economia ha visto nell'etica un limite. Allora, quello che adesso si dovrebbe fare, si dovrebbe ritornare, a mio avviso, ad una economia che è basata sulla produzione di beni e non sulla finanza pura. La finanza è stata una delle cause che ha allontanato la produttività, i capitali, dal mondo produttivo per convogliarlo nel mondo speculativo. Bisognerebbe ritornare, se i nostri politici credo che potrebbero anche farlo, al famoso Siegel Act, cioè quell'atto che dopo la crisi del 29, nel 33, fu emanato negli Stati Uniti, con la separazione delle banche di investimento dalle banche commerciali.
Grazie per questa riflessione a Ruggero Ricco, segretario generale della Consulta Nazionale Antiusura Giovanni Paolo II. Buon lavoro a voi.
Grazie altrettanto a voi.
Noi chiudiamo questa prima parte del Mondo alla Radio. Ringrazio Gustavo Messina e Luciana Fantini. Non andate via, abbiamo una breve pausa musicale e poi torniamo con la seconda parte, nuovi temi e nuovi ospiti. Da Luca Collodi, ancora grazie per l'ascolto.